do il benvenuto anch'io a tutti quanti e anche oggi, appunto, come ha detto Amleto, guarderemo a un altro esempio di fede. Però prima vi vorrei illustrare un po' una storia prima di introdurre quest'uomo. Sicuramente avrete sentito anche voi quella notizia durante il lockdown di questo inverno, è una notizia che ha fatto un po' ridere tutti quanti. C'era un uomo della Lombardia, a Como, che ha litigato con sua moglie. E come fanno in tanti, è uscito a fare i cosiddetti due passi per schiarirsi. E credo che fosse molto arrabbiato perché ha camminato e camminato e camminato. Infatti la polizia l'ha trovato dopo una settimana a Fano, nelle Marche, e lui ha detto che aveva camminato per 450 chilometri, quindi era decisamente arrabbiato. Quindi la moglie è partita per andare a riprenderlo, solo che assieme al marito la donna si è ritrovata a dover portare a casa anche una bella multa di 400 euro perché il marito aveva infranto il coprifuoco, quindi aveva camminato anche durante la notte. Quindi possiamo dire che questa camminata gli è costata molto cara, no? Oggi appunto vedremo la storia di un uomo che ha camminato, ma che a differenza dell'uomo della storia che abbiamo appena raccontato, ha camminato per 300 anni con una meta ben precisa e con uno scopo, vedremo, glorioso, che gli ha fatto ottenere alla fine la cosa che desiderava più di ogni altra. Quindi penso che l'uomo in questione ed Enoch, e vi chiedo quindi di aprire le vostre Bibbie in Ebrei 11 e vedremo oggi i versetti da 5 a 6. Mentre prendete il passo, voglio ricordarvi solamente che la lettera agli Ebrei è stata scritta per presentarci la superiorità del nuovo patto sul vecchio patto. Ormai siamo abituati a sentire questo tema. La superiorità di Cristo su tutti i profeti e i messaggeri mandati da Dio, e stiamo vedendo che l'unico modo per poter entrare in questo nuovo patto che Lui ha inaugurato è la fede in Gesù Cristo. E dobbiamo pensare che il giudaismo di quel tempo si era corrotto ormai da molto tempo, molti secoli, e si era trasformato in una religione, da una religione della fede a una religione delle opere, per cui questi ebrei che avevano ricevuto il Vangelo non riuscivano più a riconoscere il valore della fede, il significato della parola fede. E naturalmente basta una lettura veloce dei Vangeli per comprendere che a Dio non piace nessun tipo di religione delle opere. Sia Gesù in Matteo 15,9 che Paolo in Colossesi 2,22 definiscono proprio il tentativo di arrivare a Dio tramite le opere e il rispetto di norme religiose come dottrine o precetti di uomini. Quindi sono regole umane imposte, non provengono da Dio. E quindi ogni religione umana si basa sulle opere e sui meriti per ottenere salvezza. E questo, stiamo vedendo, non piace a Dio. Così l'autore, dopo aver detto in Ebrei 10, versetti 38 a 39, che il giusto vivrà per fede, dedica l'intero capitolo 11 a spiegare cosa è la fede e come si manifesta proprio nella vita pratica di tutti i giorni. E quindi lui vuole convincere questi giudei che si erano appunto convertiti a Cristo, ma che stavano valutando di tornare indietro a questa religione fatta di riti e di opere, del fatto che la fede non era un'invenzione che ha portato il cristianesimo, possiamo dire, ma che è sempre stato l'unico mezzo per accostarsi a Dio, fin dall'inizio del mondo. E così abbiamo già cominciato a vedere questo capitolo, abbiamo visto nei primi tre versetti che l'autore spiega la natura della fede, e abbiamo visto che questi versetti sono una sorta di introduzione in cui l'autore proprio definisce in modo molto semplice, ma anche in modo molto pratico, che cos'è la fede, cosa riceve e cosa crede la fede. E poi siamo arrivati al versetto 4, dove comincia a parlare proprio degli esempi degli uomini di fede, e ha cominciato a parlare di Abele. Abele, la scorsa settimana, se vi ricordate, introducendo proprio questo personaggio, vi ho detto che i versetti da 4 a 7 di questo capitolo sono come una specie di puzzle. E l'illustrazione del puzzle ci è utile per ricordare che la scrittura è un tipo di rivelazione progressiva. Che vuol dire? Vuol dire che Dio non ha comunicato tutta la verità in un momento solo, in una volta sola, ma lo ha fatto un po' alla volta e in maniera sempre più progressiva. E così tramite gli uomini che vissero prima del diluvio, appunto Abele, Enoch e Noè, vediamo che in modo progressivo viene sviluppato in maniera sempre più precisa, attenzione, la descrizione del contenuto e della pratica della fede. E vedremo alla fine, come quando arriveremo a Noè, che questa descrizione corrisponde proprio al contenuto della nostra fede e a come noi possiamo esprimere la nostra fede in Gesù Cristo oggi, come credenti in Cristo Gesù. E così domenica scorsa abbiamo visto appunto il primo tassello del nostro puzzle, che definisce proprio la vera fede. Ci viene illustrato appunto al versetto 4 con Abele, il primo antico uomo di fede. E con lui abbiamo visto la fede che riceve la salvezza. Questo è il primo passo, la fede che riceve la salvezza. Abele credette che l'unico modo per potersi accostare a Dio era la fede nel sacrificio che Dio aveva stabilito. E nel suo caso era un sacrificio di un animale. E questo ci ha ricordato domenica scorsa che l'unico modo di poter ricevere la salvezza è credendo in Gesù Cristo. È credendo in Gesù Cristo, appunto, come ci viene presentato nella lettera agli Ebrei, il sacrificio perfetto che è stato stabilito da Dio. Quindi Abele ricevette solo una porzione di verità, mentre Enoch, come vedremo oggi, ne ricevette un'altra porzione di questa verità. E oggi con Enoch raggiungeremo quindi un nuovo tassello al nostro puzzle, vedendo la fede che vive in comunione con Dio. La fede che vive in comunione con Dio. E così adesso vorrei leggere per voi i nostri due versetti che vogliamo studiare oggi. Ebrei 11, versetto 5. Per fede Enoch fu rapito, perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allora, questo è il nostro brano e come abbiamo fatto la volta scorsa, domenica scorsa, per Abele, anche oggi dovremo andare al passo in cui quest'uomo è stato menzionato per capire bene cosa ci vuole dire lo Spirito Santo con quest'uomo. E così vi chiedo di andare in Genesi capitolo 5, i versetti da 21 a 24 sono proprio il contesto dove viene descritta la fede di Enoch. E Mosè dice questo, al versetto 21, Enoch visse 65 anni e generò Metusala. Enoch, dopo aver generato Metusala, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. E tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Quindi questo è il testo di Genesi e ci dice come proprio Enoch manifestò la sua fede. E in particolare ci dice che camminò con Dio. Avete notato? Lui lo dice per due volte. Mosè lo dice per due volte. E poi dice che scomparve perché Dio lo prese. E senza ombra di dubbio possiamo dire che queste due verità sono delle novità nel panorama della Bibbia, nel panorama delle scritture. Nessuno prima di Enoch ha detto che camminò con Dio. E nessuno prima di lui fu preso da Dio. per essere portato alla sua presenza. Così lui, da lui impariamo un aspetto nuovo del contenuto e della pratica della fede. Camminò con Dio, ci descrive la pratica della fede, mentre fu preso, ci descrive il contenuto nuovo della nostra fede. E così Enoch ci insegna qualcosa di nuovo, e ci insegna questo, ascoltate, chi ottiene giustizia da Dio, poi vive in comunione con Dio, credendo che un giorno sarà alla presenza di Dio. Chi ottiene giustizia da Dio, poi vive in comunione con Dio, credendo che un giorno sarà alla presenza di Dio. E guardate, l'autore coglie proprio l'insegnamento dello Spirito e riporta Enoch proprio subito dopo Abele per mostrarci proprio questo tipo di progressione. Ora però il brano di Ebrei ci dice che Enoch fu rapito e che ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E quindi queste sono espressioni equivalenti a quelle che noi abbiamo letto appena adesso in Genesi. Appunto, camminò con Dio e scomparve perché Dio lo prese. E tutte queste espressioni presenti nel brano di Genesi e nel nostro brano, appunto, ci parlano dell'amicizia e della comunione, della relazione che Enoch ebbe con Dio e che culminò, come? Con il suo ingresso in cielo. Quindi questo è il messaggio che lo Spirito Santo vuole dare anche a noi oggi, mentre studiamo questi due versetti. E vogliamo vedere oggi tre aspetti della comunione con Dio. Tre aspetti della comunione con Dio. Quindi il primo aspetto si trova proprio nella prima parte del versetto 5 e ci mostra proprio l'apice della comunione con Dio. Qual è l'apice della comunione con Dio? Qual è il momento più intenso della nostra comunione con Dio? Quando noi credenti, per la grazia di Dio, saremo in cielo alla sua presenza. Questo è il momento più profondo che noi godremo della nostra comunione con Dio. E voglio proprio che cogliate l'intento dello Spirito Santo nel nostro brano. Infatti vorrei farvi notare che, come nel passo di Genesi, il rapimento di Enoch si trova alla fine del racconto. Avete notato? Invece nel nostro brano il suo rapimento è messo all'inizio del racconto, diciamo del pensiero, dei nostri versetti. E quindi questo deve farci soffermare e cercare di capire perché lo Spirito Santo ha voluto fare questo. Quindi ci dobbiamo chiedere perché. Perché questi giudei che stavano aspettando il ritorno di Cristo vedevano che lui non tornava, no? E quindi stavano pensando di tornare indietro. Così lo Spirito Santo li esorta a perseverare ricordando loro qual è la prospettiva futura a cui loro dovevano aspirare. Appunto, che sarebbero stati in cielo perché Gesù sarebbe tornato e li avrebbe presi con loro. Questo parla anche a noi, certamente che aspettiamo Gesù. E così ora entriamo nel dettaglio del brano. Cosa ci dice? L'autore ci dice che per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Quindi questa frase ci ricorda che l'unico modo che un peccatore ha per andare alla presenza di Dio è solamente tramite la fede in Gesù Cristo. Nessuno può andare in cielo perché compie delle buone opere o perché aderisce a certe regole religiose. L'unico modo per poter entrare in cielo e stare appunto eternamente alla presenza di Dio è per fede. È per fede. Paolo dice questo proprio in Galati 2,16. Ascolta, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato, nessuno sarà salvato. E quindi Enoch ci illustra proprio questo principio cardine del Vangelo e ci ricorda che possiamo presentarci alla presenza di Dio solamente tramite la fede. E così il cielo per il credente, per noi che abbiamo creduto in Cristo Gesù, rappresenta proprio l'apice della comunione con Dio. Tutti noi credenti possiamo vivere in comunione con Dio anche in questo mondo, come vedremo con Enoch, ma sappiamo che la vita è piena di ostacoli, non è vero? Ostacoli che ci impediscono proprio di godere appieno questo tipo di comunione con Dio. Viviamo tribolazioni, viviamo nella carnalità, viviamo cadendo ancora e peccando ancora, e questi sono tutti ostacoli che ci impediscono di godere appieno la comunione con Dio. Ma quando saremo in cielo? Quando saremo in cielo, godremo appieno il senso della nostra comunione con Dio. E l'autore ci dice che Enoch fu rapito. E il termine usato per tradurre il verbo rapire significa in realtà trasferire, trasportare da un posto all'altro, cambiare lato, rimuovere, portare via, spostare qualcosa o qualcuno per portarlo in un altro posto. E così la frase potrebbe essere anche tradotta: Enoch fu trasportato in cielo, o fu traslocato o portato via. E questo è effettivamente il modo in cui, avete notato, nel nostro brano viene tradotta per due volte la stessa parola. Dio lo aveva portato via e prima che fosse portato via. È sempre la stessa parola nell'originale. Quindi l'idea che questa parola comunica è che Enoch fu preso, traslocato in un certo senso, portato via da questo mondo direttamente in cielo, alla presenza di Dio. E nella Bibbia, nell'Antico Testamento, solo Elia, in Seconda Re 2:11, ebbe proprio il privilegio di poter vivere la stessa esperienza di Enoch. Infatti anche lui fu preso e portato alla presenza di Dio in cielo, quando ancora era in vita. E l'autore ci dice che Enoch fu preso perché non vedesse la morte. Questo è lo scopo. Questo è lo scopo per cui Dio lo prese, perché non vedesse la morte. E questa affermazione dell'autore è proprio, notate bene, un riferimento del contesto di Genesi 5, in cui è descritta proprio la fede di Enoch. Vi chiedo di tornare per un momento proprio lì, in Genesi 5, perché Genesi 5 è un capitolo straordinario, non solo perché descrive 1500 anni di storia della vita umana in pochissime parole, in appena un capitolo, ma è straordinario perché ripete più volte una frase molto particolare, e questa frase si trova in vari versetti e dice questo: il personaggio, e poi dice che il tempo che visse fu l'età e poi morì. E poi morì. E questo viene detto di tutti i personaggi, viene detto al versetto 5, al versetto 8, al versetto 11, 14, 17 e 20. Quindi quello che ci vuole far vedere qui Mosè, nel capitolo 5, è proprio la realtà della morte, una realtà che domina la vita degli esseri umani. E questo lo fa perché ci vuole presentare proprio le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva, no? Infatti la morte fisica, come la morte spirituale, è la conseguenza del loro peccato, che poi è stato tramandato ai loro posteri, anche a noi. Quindi tali conseguenze sono passate appunto su tutta la razza umana. E Genesi 5 descrive proprio la sofferenza del genere umano a causa del peccato. E notate bene che i credenti non sono esenti da questa realtà. Anche se loro hanno il perdono dei peccati, sperimentiamo anche noi le conseguenze del peccato, la malattia, la sofferenza e la morte. Però nel nostro racconto, ad un certo punto, qualcosa cambia e spezza la sequenza di questo racconto. E lo fa proprio con Enoch. Con Enoch vediamo ancora una volta, quindi, che la morte non è l'ultima parola per il credente. L'abbiamo già visto domenica scorsa, vi ricordate? Abele morì, ma lui parla ancora. È questo che ci ha detto l'autore. Ora, con Enoch, vediamo che esiste una vita in cielo con Dio. E in Prima Corinzi proprio troviamo un inno di vittoria di Paolo sulla morte. Al capitolo 15, versetto 54, dice: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi quello che Paolo sta dicendo è che è grazie a Cristo che la morte è stata sconfitta, perché Lui è proprio venuto per distruggerla, annullando il peccato dell'uomo. E in 2 Timoteo 2, versetto 10, leggiamo proprio lo stesso pensiero, cioè che Gesù Cristo ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Così ciò che viene accennato in Enoch, con Enoch, appunto la vittoria sulla morte, è stato attuato da Gesù Cristo. Quando? Quando Lui è salito sulla croce per pagare il nostro prezzo, il prezzo del nostro peccato, ma sarà pienamente realizzato quando Cristo tornerà per prendere la sua Chiesa. E il Nuovo Testamento dice che vivremo proprio noi credenti che abbiamo messo la nostra fiducia in Gesù Cristo, vivremo la stessa esperienza di Enoch quando Cristo tornerà. In quel momento noi credenti saremo presi per essere eternamente alla presenza di Dio. E quindi questa verità rappresenta proprio il fondamento della speranza cristiana. Il Nuovo Testamento dichiara che tutti quelli che credono in Cristo quale Signore e Salvatore vedranno Dio con i loro occhi. In Giovanni 14,3 il Signore Gesù rivolge proprio queste parole incoraggianti ai discepoli che sono tristi. Quando sarò andato, e Lui sta parlando di andare in cielo, e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Così nelle parole del Signore Gesù abbiamo proprio questa meravigliosa promessa che proviene dalle sue labbra, e cioè che tutti i credenti, tutti i veri credenti, quelli che hanno messo la fede nel sacrificio di Gesù, saranno alla sua presenza in cielo. E ci sono solo due modi per un credente per entrare alla presenza di Dio: o tramite la morte, come Abele, abbiamo visto con Abele, oppure quando ancora saremo in vita, come avvenne ad Enoch. Prima Tessalonicesi 4, versetti da 13 a 18, leggiamo ancora queste meravigliose parole di Gesù, di Paolo. E Paolo dice: il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. E poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Le stesse parole con cui conclude Gesù. Un giorno, per la grazia di Dio, noi saremo alla presenza di Dio nella sua gloria. In quel giorno non un uomo solo sarà preso, immaginate, non un uomo solo sarà preso, ma ci sarà proprio un'intera umanità di uomini e di donne salvate che verranno introdotti alla presenza di Dio per godere eternamente comunione con Lui. E così tutti noi che abbiamo messo la nostra fede in Cristo, in quel giorno sperimenteremo l'apice, il culmine della nostra comunione con Dio, perché lo vedremo faccia a faccia e lo vedremo avendo dei nuovi corpi trasformati e resi simili al suo corpo risorto, al corpo di Cristo risorto. Non più tribolazioni, non più sofferenze, non più peccato, ma godremo appieno la nostra comunione con Dio. E ora così andiamo avanti e consideriamo il secondo aspetto della comunione con Dio. Quindi abbiamo visto l'apice della comunione con Dio nella prima parte del versetto 5. Ora nella seconda parte del versetto 5 vediamo l'estensione della comunione con Dio. E quindi l'autore continua scrivendo, torniamo in Ebrei 11, dice l'autore: infatti, prima che fosse portato via, Enoch ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Quindi, iniziando proprio con la congiunzione infatti, l'autore si appresta a spiegarci proprio il motivo per cui Enoch fu preso e portato in cielo. E ci dice che Enoch, prima di essere portato in cielo, ebbe la testimonianza da Dio di aver vissuto in un modo che era a lui gradito. Se prima abbiamo visto il punto più alto della nostra comunione, quindi, con Dio, adesso vediamo in un certo senso la larghezza, l'ampiezza, proprio l'estensione della nostra comunione, della comunione tra Dio e Enoch. E quindi, ancora una volta, l'autore si sta riferendo proprio al testo di Genesi, capitolo 5, versetti 21 a 24. E lui ci ha detto lì che Enoch camminò con Dio, no? Mentre qui ci viene detto che ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E quindi notate bene che questi due modi sono delle similitudini, possiamo dire, per esprimere sempre lo stesso concetto, cioè che Enoch visse in comunione con Dio. La Bibbia ebraica riporta l'espressione camminò con Dio, no? Ma se guardassimo la traduzione greca, quella della Bibbia ebraica, quella chiamata 70 perché fu composta da 70 studiosi ebrei, della Bibbia proprio a cui si riferisce l'autore, scopriremmo che tradussero proprio questa espressione, piacque a Dio, camminò con Dio, fu gradito a Dio, piacque a Dio. Perché hanno fatto così? Perché il termine, l'espressione piacque a Dio era il modo più simile di esprimere il concetto di camminare con Dio. E quindi potremmo definirli quasi dei sinonimi. Quindi Enoch camminò con Dio e il risultato fu che Dio lo gradì. Dio gradì la sua fede. Quindi Dio era soddisfatto della sua fede. Cosa piace a Dio? Appunto che gli uomini camminano con fede, per fede in Lui, con Lui. E guardate, Enoch camminò con Dio per 300 anni, dice l'autore, anche Genesi. Non lo fece un giorno, non lo fece una settimana o per un anno. Lui camminò per ben 3 secoli insieme a Dio. Enoch quindi fu un uomo che perseverò nella fede per 300 anni. Quindi senza ombra di dubbio ciò esprime qualcosa di incredibile perché noi facciamo fatica noi oggi a vivere proprio in comunione con Dio, no? Addirittura per un'intera giornata facciamo fatica. E a questo punto qualcuno potrebbe dire pensare che per lui fu facile camminare con Dio, perché lui non deve aver dovuto affrontare i miei stessi problemi, le mie stesse tentazioni, le mie stesse lotte che io, come tutti gli altri uomini del XXI e donne del XXI secolo, siamo chiamati a vivere oggi. Ma non fu così, non fu così, perché anche per lui fu sicuramente difficile vivere la sua fede nel contesto in cui lui viveva. Vi ricordate? Il libro di Genesi dice che in quel tempo gli uomini concepivano solo il male, fin dalla loro adolescenza. Quindi anche per Enoch non fu facile affrontare i suoi problemi. E forse lui si poneva le stesse domande che ci poniamo noi oggi, quando ci troviamo a confrontare la nostra fede in un contesto di ostilità. Forse si chiedeva come lui e sua moglie avrebbero potuto vivere ancora in una società simile. Forse combatteva con le idee contrarie che erano proprio in voga in quel momento. Forse era preoccupato per i suoi figli. Era preoccupato dell'influenza che la società poteva avere su di loro. Quindi immagino che passò molto tempo a pensare a come istruire la famiglia, su come vivere in comunione con Dio, esattamente come facciamo noi genitori con i nostri figli. Così per Enoch fu sicuramente difficile vivere la sua fede. Eppure Enoch riuscì a vivere in comunione con Dio per 300 anni, pur vivendo in un mondo ostile e terribile. E così lui diventa l'immagine di un uomo che persevera nella comunione con Dio. È l'immagine di un uomo che non torna indietro. che non rinuncia a causa delle difficoltà, ma che conferma con la sua vita la professione della sua fede fatta in precedenza. E quindi se lui ci riuscì, possiamo farlo anche noi, possiamo farlo anche noi, possiamo seguire il suo esempio, perché Enoch è la prova vivente che è possibile per un credente piacere a Dio pur vivendo in una società corrotta e contraria a Dio. E lo possiamo fare senza nessun tipo di compromesso con il mondo. Allora dobbiamo chiederci adesso cosa significa camminare con Dio. Questo, notate, è un concetto molto importante, che è bene che proprio lo comprendiamo, perché l'espressione esprime proprio un modo di vivere quotidiano con Dio. Si tratta proprio di un'amicizia con Dio che si sviluppa passo dopo passo. Ci parla di comunione intima e duratura con il proprio Signore e Salvatore. Ci parla del fatto che Dio non è un Dio lontano, ma che è un Dio che può essere trovato e conosciuto come un amico e un compagno con cui camminare insieme. Ci parla del desiderio di Dio di avere comunione con le sue creature. Ci parla del fatto che è possibile per l'uomo, separato da Dio, a causa del proprio peccato, ottenere proprio riconciliazione e godere nuovamente comunione e amicizia con il proprio creatore. E il popolo di Dio è sempre stato chiamato a camminare con Lui. In Michea, capitolo 6, versetto 8, leggiamo proprio queste parole. O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Quindi Dio desidera che il suo popolo camminasse con Lui. Dio desiderava che il suo popolo camminasse con Lui, desiderava essere un amico, desiderava avere comunione con loro. Ma Dio non ha cambiato nel Nuovo Testamento, perché anche Lui si aspetta proprio la stessa cosa dalla sua Chiesa. Ogni membro della Chiesa è chiamato a vivere quotidianamente in comunione con il suo Dio. E quindi a questo punto ci vogliamo chiedere come si dimostra il fatto che siamo in comunione con Dio, come si dimostra che stiamo camminando con Dio. E ci sono molti modi per dimostrarlo, ma vorrei suggerirvi almeno tre modi, i quali proprio costituiscono, secondo me, proprio una vita che piace a Dio. Primo, innanzitutto, il primo modo proprio di dimostrare che siamo in comunione con Dio è quando seguiamo cosa? L'esempio di Gesù Cristo. L'esempio di Gesù Cristo. Abbiamo visto che Gesù è l'esempio perfetto di un uomo che visse in comunione con Dio, perché ha vissuto sempre in perfetta armonia con il Padre. Se vuoi sapere come vivere in comunione con Dio, allora devi guardare a Gesù. Devi guardare a Gesù Cristo. Se segui l'esempio di Gesù, piacerai a Dio. Per farlo però, tu devi studiare, noi dobbiamo studiare la vita di Gesù nei Vangeli, e poi fare come Lui ha fatto quando era sulla terra. Dici che è impossibile, però questo è quello che Dio ci chiede di fare. Ascolta prima Giovanni 2, versetto 6. Queste sono parole molto chiare, perché qui l'Apostolo ci dice che chi dice di rimanere in Lui, cioè chi dice di avere comunione con Lui, deve camminare come Egli camminò. E così per camminare con Dio dobbiamo imitare il modo di comportarsi di Gesù quando era sulla terra. Così se io e te camminiamo con Gesù, come Gesù camminò, allora anche noi potremo avere la certezza di essere graditi a Dio. Il secondo modo per dimostrare che siamo in comunione con Dio riguarda l'ubbidienza. E qui ve lo dico, anche se poi lo vedremo più dettagliatamente con Noè. Però voglio dirvi che tutti quelli che vogliono camminare con Dio, tutti quelli che camminano con Dio, implica l'ubbidienza. Camminare con Dio implica l'ubbidienza alla sua parola. Dopo che il credente quindi è stato riconciliato con Dio, vive una vita ubbidiente a Lui. In Proverbi 3,32 leggiamo che il Signore ha in abominio l'uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti. Così Gesù ha espresso la stessa cosa quando ha detto in Giovanni 15,14: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E così non sei amico con Gesù se stai vivendo una vita in disubbidienza a Lui. Allo stesso modo non stai camminando con Dio se gli sei disubbidiente. E naturalmente non stiamo parlando di legalismo, non stiamo parlando di seguire delle regole per piacere a Dio, no? Ma di dimostrare con il nostro amore la nostra obbedienza a Dio. Infatti Giovanni, in prima Giovanni 2,6 leggiamo che in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. E l'ubbidienza è sempre un desiderio che parte da un cuore che ama Dio. L'ubbidienza è compresa nell'amore per Dio. È un desiderio che proviene da un cuore rinnovato e che ama Dio. Ma è anche appunto una disciplina del cuore che richiede perseveranza, costanza, autocontrollo, sottomissione alla sua parola. E così vediamo che nessuno di noi cammina con Dio per caso. Abbiamo degli strumenti che Dio ci dona per stimolarci alla comunione con Lui. E quali sono? Sono la parola sua, la lettura della Bibbia, la preghiera e la Chiesa. La Chiesa locale è uno stimolo per noi, tutte queste cose, nel nostro rapporto personale con Dio durante la nostra settimana. E così quando noi siamo anche con gli altri credenti, noi siamo stimolati ed esortati a ubbidirgli. Quindi quanto è importante per noi ribadire il fatto che dobbiamo fare di tutto per rimanere in comunione con la Chiesa, sia venendo in presenza, sia comunque potendoci collegare in questo periodo in cui ci sono le restrizioni, collegandoci su Zoom, perché sono importanti, perché la Chiesa, la parola, la preghiera ci stimolano a seguire Dio. Ma esiste un terzo modo per dimostrare che siamo in comunione con Dio e che quindi apprendiamo proprio dalla vita di Enoch. Chi cammina con Dio parla ad altri della sua salvezza. Troviamo questo aspetto in Giuda 14,15. Ve li vorrei leggere io questi versetti. Perché Giuda dice questo: anche per costoro, e lui sta parlando di falsi dottori che si sono infiltrati nella Chiesa, appunto trasformando in dissolutezza la grazia di Dio, dice, anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo, ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciate contro di lui. E questa frase non è una frase che troviamo in un libro dell'Antico Testamento, ma è una citazione di un libro apocrifo, appunto che non è presente nella Bibbia, che è chiamato Prima Enoch. Però notate bene che pur non essendo nella Bibbia, pur non essendo presente in un libro ispirato, lo Spirito Santo ha guidato Giuda a riconoscere come vera questa affermazione. Ciò che quindi voglio sottolineare è con questo che Enoch, come Abele, come abbiamo visto domenica scorsa, fu un predicatore stabilito da Dio per parlare al mondo del giudizio che si stava avvenendo. E ciò che Enoch fece non fu semplicemente preannunciare il diluvio, ma il giudizio che Dio avrebbe seguito alla fine dei tempi. E così lui esortava le persone a fuggire da quel giudizio. Quindi vediamo che mentre lui camminava con Dio, ebbe anche il compito di testimoniare al mondo del giudizio sui peccatori increduli. E noi vediamo che prese veramente sul serio la sua chiamata. E così vediamo che coloro che vivono in comunione con Dio avvertono gli uomini della venuta di questo giudizio e gli presentano il Vangelo, esortandoli a ripararsi appunto sotto la giustizia di Cristo. Quindi questi sono gli elementi di una vita che Dio gradisce, alcuni elementi di una vita che Dio gradisce, forse i più importanti, sicuramente i più importanti. Allora ti chiedo questa mattina, stai vivendo secondo questo modello? Vuoi piacere a Dio? Se tu vuoi essere gradito a Dio e vuoi camminare con Lui, allora devi ascoltare quello che l'autore dice al versetto 6. Qui abbiamo appunto la terza caratteristica della comunione con Dio. Quindi abbiamo visto il suo apice, abbiamo visto la sua estensione, adesso vediamo l'inizio della comunione con Dio. E chiediamoci, come inizia la comunione con Dio? Quando una persona si accosta a Dio con fede. Quindi è questa la verità che apprendiamo dal nostro brano. Infatti l'autore scrive all'inizio del versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli. Questo significa, rovesciando la frase, che la fede è l'unico mezzo che l'uomo ha per piacere a Dio. Il peccatore non può avere altro modo che la fede per piacere a Dio. Dio non è interessato alle tue opere. Dio non è interessato a quale nazione appartieni, se è cristiana o meno. Dio non è interessato alla famiglia in cui tu provieni, nemmeno a quale denominazione di chiesa appartieni. Se sei stato battezzato, cresimato, niente. L'unica cosa che conta per Dio è la fede. La fede. Perché la fede è l'unica cosa che gli piace vedere in un uomo e in una donna. E guardate bene che neanche il tentativo di imitare il comportamento di Cristo o di obbedire alla parola di Dio o di parlare agli altri del Vangelo ti renderà gradito a Dio se tu prima non sei stato riconciliato con Lui. Molto importante questo, molto importante. Paolo in Romani 8, versetto 8 dice che quelli che sono nella carne, cioè le persone non rigenerate dallo Spirito, quelle non salvate, quelli che non hanno fede in Gesù Cristo, non possono piacere a Dio. E non importa quello che fanno, non possono piacere a Dio. Quindi l'uomo in se stesso non ha nulla che possa permettergli di piacere a Dio. Perché? Perché è caduto nel peccato, ha una natura corrotta, non c'è nulla quindi che possa fare da poter attirare l'attenzione di un Dio santo e giusto. E allora, come può Dio accettare un peccatore? Dio, essendo santo, non può abbassare il suo standard di santità e di giustizia per camminare con l'uomo. L'unico modo in cui possiamo accostarci a Dio è mettendoci d'accordo con Lui. In Amos 3, versetto 3, leggiamo questa domanda. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? No, due uomini devono essere d'accordo per camminare insieme. E se questo vale per gli uomini, quanto più varrà con il nostro rapporto con Dio? Quindi Dio desidera camminare con l'uomo, l'abbiamo visto, ma non può abbassare il suo livello di santità e di giustizia. Deve però provvedere uno strumento che permetta all'uomo di elevarsi alla sua giustizia. Dio non abbassa la sua giustizia, è l'uomo che deve alzare la sua giustizia. E questo strumento è Gesù Cristo. La vita e la morte di Gesù Cristo rappresentano il punto di incontro tra il Dio Santo e l'uomo peccatore. E questo è quello che ci ha detto la lettera agli ebrei. E così, credendo in Cristo, ci viene imputata la giustizia di Dio. Ed è sempre stato così, lo abbiamo visto con Abele, ora lo vediamo con Enoch. Quando noi crediamo in Cristo, ci mettiamo d'accordo con Dio perché veniamo alle sue condizioni. In quel momento che noi veniamo riconciliati proprio... Quello è il momento in cui noi veniamo riconciliati con Dio. E quindi questa riconciliazione rappresenta l'inizio della nostra vita di comunione con Dio. Senza questa riconciliazione non è possibile camminare in comunione con Dio ed essergli graditi. E come abbiamo detto all'inizio del messaggio, Enoch non conosceva nei dettagli tutto il piano di Dio, ma sapeva che doveva accostarsi a Dio, avendo fede nella soluzione da lui stabilita. E dal passo di Enoch, da questo passo imprendiamo che Enoch è piaciuto a Dio. Quindi vuol dire che lui deve essere andato a Dio per mezzo della fede nello stesso modo in cui ha fatto Abele. non in una maniera diversa, ma nello stesso modo. Infatti vi invito ancora a tornare, stiamo facendo avanti e indietro, ma è utile, in Genesi. Genesi 4, questa volta, al versetto 26. E qui leggiamo questo. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Quindi questa precisazione di Mosè, che precede proprio la lista di Genesi 5, di tutti gli uomini che abbiamo letto, sta lì per indicarci che tutte queste persone hanno cercato Dio per ottenere da Lui misericordia. E ciò significa che anche Enoch lo ha fatto. Quindi lui deve essere stato un uomo che, come Abele, ha riconosciuto il proprio peccato e gli ha offerto un sacrificio credendo che Dio era l'unico che poteva donargli il perdono. Quindi la fede di Enoch include la fede di Abele. Come lui fu salvato non per i suoi meriti, ma solamente perché ha avuto fede in Dio. La fede in Cristo quindi segna l'inizio della nostra comunione con Dio. E nessuno di noi può iniziare ad avere comunione con Dio senza essere prima stato riconciliato con Lui tramite la fede in Cristo. Quindi la fede è necessaria per essere in relazione con Dio. E questo vale per tutti gli uomini, Abele, Enoch, per noi. E ora lo scrittore ci istruisce su cosa è la fede e ci dice cosa hanno creduto Abele e Enoch quando sono andati a Dio e per implicazione ci dice cosa dobbiamo credere noi quando vogliamo accostarci a Dio allo stesso modo. E innanzitutto ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Cosa significa? Significa che la vera fede riconosce Dio per quello che Lui è veramente. Questa è una descrizione molto precisa di cos'è la fede. Le persone dicono, ma non so se credo, ma so che esiste un qualche cosa di superiore, un qualche essere superiore che ci guarda da lassù. Cari amici, questa non è la vera fede, non è la fede come è descritta nella parola di Dio. Perché il nostro passo ci dice che la vera fede è credere che Dio è quello che ha detto di essere. È molto preciso. Ciò significa che per credere tu devi conoscere per quello che Lui è veramente. E come fai a conoscerlo? Tramite la parola di Dio, tramite la Bibbia. Perché la Bibbia è l'unica rivelazione che ci spiega chi è Dio. La Bibbia ci dice chi è Dio, ci dice che Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ci dice che possiede una santa giustizia che lo porta a odiare il peccato, ma che contemporaneamente ama la sua creatura. Ci dice che Lui è il Padre del Signore Gesù Cristo, ci dice che Gesù è sia uomo che Dio, che Lui è morto per pagare il prezzo del nostro peccato, ci dice che lo Spirito Santo è Dio e che ora abita in noi, in tutti coloro che hanno creduto in Cristo. Quindi badate bene, la vera fede implica la conoscenza di queste verità che sono basilari per la nostra vita e provengono dalla parola di Dio. Dobbiamo leggere la parola di Dio, portare la parola di Dio ai peccatori. E chi si accosta a Dio non solo deve credere che Lui è quello che dice di essere, ma deve anche credere che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Queste sono le persone che Dio gradisce, quelli che lo cercano per la salvezza e che confidano in Lui soltanto. E voglio che tu noti ancora una volta che non c'è spazio alcuno per i meriti personali. Non dice che Dio ricompensa quelli che fanno buone opere, non dice che Dio ricompensa quelli che vanno tutte le domeniche in chiesa o che fanno la comunione, appunto, la cresima. No, dice che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. E che significa? Che Dio darà la salvezza a tutti quelli che lo cercano, che Dio offrirà se stesso a tutti quelli che lo desiderano. E questa è la promessa che riceviamo direttamente dalla sua parola. Ascolta mentre leggo questi passi, perché provengono dalla parola di Dio. Dio sta parlando. Il Signore è buono, dice Lamentazioni 3:25. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Isaia 55:6 dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Perché? La risposta ci viene dal versetto 7 che dice: il Signore avrà pietà di lui. Dio non si stanca di perdonare, dice Isaia. Il Salmo 9:10 dichiara che il Signore non abbandona quelli che lo cercano. Geremia 29:13 invita il popolo a cercarlo e promette che voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. E Isaia 65:1 leggiamo che Dio dice a tutti quelli che lo cercano: eccomi, eccomi. Dio dice: eccomi, eccomi. Quindi questo è il messaggio che Dio dà nella Bibbia. Lui vuole che gli uomini sappiano che ricompenserà tutti quelli che lo cercano con fiducia, facendosi trovare da loro. La Bibbia dice che nessuno sarà lasciato fuori, perduto, cacciato via. Gli unici che non lo troveranno saranno appunto gli orgogliosi. Saranno tutti quelli che avranno creduto di potersi salvare tramite i loro meriti. Quindi umiliati. Umiliati e troverai grazia agli occhi suoi. Vieni a Dio, perché c'è posto per tutti quelli che hanno fede in Lui. Vieni alle sue condizioni, appunto credendo in Gesù Cristo. Non avere dubbi, ma credi e Lui ti ricompenserà dandogli il suo perdono. Ti darà un cuore nuovo, lo Spirito Santo abiterà in te. Credi in Cristo, appunto, per essere riconciliato con Lui. E se lo farai, Dio non sarà più il tuo nemico, ma sarà il tuo amico. E con Lui camminerai per tutto il resto della tua vita. E alla fine, come abbiamo visto nel nostro passo, Lui ti porterà in cielo per stare per sempre con Lui e godere tutte le gioie che sono alla sua presenza. Questa è la nostra speranza e la forza con cui dobbiamo perseverare nel nostro cammino. Preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo ancora una volta per questo messaggio potente che riceviamo tramite la vita di Enoch. Signore, così pochi versetti, ma così ricchi e potenti, che ci mettono di fronte a delle realtà incredibili, come la possibilità per l'uomo peccatore di avere comunione con te solamente tramite la fede. E che meraviglia sapere che questa, per mezzo di questa fede, di questa comunione, noi un giorno saremo, per la tua grazia, la presenza tua, Signore. Sarà incredibile quel giorno, ma sarà solamente per merito tuo. Noi confessiamo di non avere nessun tipo di merito, ma ci affidiamo a Cristo per questa realtà. Prendiamo queste promesse e le facciamo nostre, viviamo in questo mondo pensando, come Enoch, di essere già lì, Signore. Aiutaci a camminare con Te, aiutaci a godere più profondamente la nostra comunione con Te in questo mondo, a ubbidirti, a imitare Gesù Cristo, a portare il Vangelo agli altri, Signore. Grazie per i meriti di Gesù. Amen.